da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Solo nel 1956, in agosto, passai casualmente per Alleghe in automobile di ritorno da Cortina. All'altezza dell'imbarcadero del lago vidi Ceci, rallentai, lo salutai con la mano, proseguendo verso la chiesa, rincorso dalle grida del barcaiolo che mi aveva riconosciuto e voleva mi fermassi. In piazza mi vide Checchini, sempre vigile dietro la vetrina del negozio, che mi volle offrire un bicchiere di vino. Ritornammo insieme da Ceci ed entrammo al bar del Polo Nord, nella veranda di legno che mi ricordava tante belle serate. Raccontai agli amici e a Bruno Dapian, che si era unito al gruppo, del mio lavoro. Gli presentai mia moglie. Loro mi parlarono di turismo. Quando ci salutammo, il barbiere mi disse: «Sei stato sfortunato con la tua inchiesta, ma ti dico che qua non la sei ancora finita sta storia». E mi strinse la mano. Ritornai, incoraggiato dalla cordialità degli amici, l'estate dell'anno dopo con Anna Maria e Renata e Gigi Bonfanti, due amici di Bassano del Grappa che avevano seguito la storia dei delitti e desideravano da tanto tempo visitare il paese. Con i Bonfanti avevo passato alcune settimane ad Alleghe durante la guerra e subito dopo. Loro abitavano in una casa vicino al Polo Nord e ci portavano spesso al di là del lago il minestrone, dolci e polli arrosto che cuocevano per mangiarli tutti insieme accanto alle tende. Fermai l'automobile in piazza, al lato della strada, sotto la porta secondaria del bar centrale. Scendemmo, ci guardammo intorno, cercavo Checchini. Speravo di trovarlo subito, come se avessi bisogno della sua protezione. Un giovane uscì dal centrale e si avvicinò alla nostra auto. La guardò con curiosità, fece qualche passo ancora, poi mi lanciò un'occhiata. L'avevo visto tante volte negli anni del mio soggiorno in paese, ma non ricordavo né il suo nome né in quale occasione. Chinai il capo. «Mi avrà riconosciuto», pensai. Mi sentivo un intruso. Negli ultimi anni avevo sempre evitato con tutti, oltre che in famiglia, quando potevo, di discutere sui delitti. Nemmeno Anna Maria conosceva la storia di Alleghe. Aveva solo sentito parlare vagamente di un processo contro di me. Ora però che i Bonfanti le avevano raccontato tanti particolari, mi accorgevo che anch'io non riuscivo a staccarmi da quei fatti. Rivedendo gli amici, il paese, il lago, ora ridente giù nel fondovalle, incassato tra gli alberi, sentivo aumentare dentro di me il desiderio di scappare da quei posti. Camminavo a testa bassa e quando i Bonfanti e Anna Maria, parlando sottovoce, indicando appena una casa o l'albergo o qualche persona che incontravamo per la strada, mi chiedevano delle spiegazioni o dei particolari, fingevo di non sentirli o mormoravo: dopo te lo dico, aspetta. Ora mi pentivo di aver ceduto ai Bonfanti, accompagnandoli in un paese che mi sembrava stregato. Tuttavia qualche cosa in fondo all'animo mi impediva di lasciarlo. Sapevo di nuocere ai vecchi amici con la mia presenza. Mi domandavo cosa sarebbe accaduto se li avessi citati o costretti a venire al processo. In fondo l'avrei potuto fare tranquillamente. Durante quelle due mie visite ad Alleghe non si era parlato un solo minuto dei delitti con i valigiani, ma ne ero ripartito con un peso in fondo allo stomaco. «Era meglio se non ci fossi venuto», dissi agli altri quando salimmo in automobile per avviarci verso Caprile e il Falzarego. Finsero di non udirmi, ma corsi dopo i primi metri di strada che erano rimasti impressionati dalla visita. Il loro silenzio me lo confermava. Guardavo il lago, increspato da un leggero vento che proveniva dal Cordevole, quando, subito dopo il Polo Nord, mi sentii chiamare. Bonfanti fermò la macchina e fummo raggiunti da Checchini, che in bicicletta e senza camice bianco mi aveva rincorso per la lunga e ripida discesa. «Senti!» mi disse un po' agitato. «Ascolta, non devi mollare! Insisti! Fai un altro articolo! Quelli sono qui, tu li conosci, non lo dimenticare! Scrivi!» E mi raccontò altri fatti che non provavano nulla, non potevano servire di fronte alla legge per un'accusa più precisa di quella dell'inchiesta. Mi disse che subito dopo l'uscita dell'articolo, nell'aprile del 52, una sera Pietro De Biasio, vedendo il maestro da Pianco lavoro illustrato tra le mani commentare con altre persone, fuori dalla porta dell'albergo alle Alpi, il mio articolo, lo chiamò in disparte e lo minacciò.
«O butti via quel giornale, o te tiro fuori dalle spese!»
«Ha detto proprio così?» domandai. «Ma che c'entra Pietro De Biasio?» Chechini mi spiegò allora che il cognato di Aldo da Tosa aveva minacciato anche lui. In pochi giorni aveva messo tutti al silenzio.
Anche Massi, quando parlava del tuo articolo, dicevano che erano tutte balle e che bisognava finirla con quella storia,
aggiunse. Gli strinsi la mano e me ne andai malinconicamente. Il suo slancio mi aveva un po' commosso. Quella sera a casa parlammo a lungo di Chechini e delle sue rivelazioni. I Bonfanti erano in fondo dei testimoni utili perché avevano udito benissimo le parole del barbiere che aveva parlato attraverso la porta aperta dell'auto. «Ha ragione Chechini», mi disse Bonfanti, «questi fatti sono prove ottime. Può darsi che questa volta anche il barbiere e il maestro accettano di presentarsi a un eventuale processo in caserma dei carabinieri». Tornando a Roma per riprendere il mio lavoro all'Espresso, ero tentato di riproporre un altro articolo, fingendo un viaggio sul luogo dei delitti a distanza di alcuni anni e con le nuove testimonianze raccolte. Ma erano pensieri notturni, che al mattino mi facevano sorridere. Anche se Chechini mi aveva invitato a farlo, capivo che in fondo al cuore di tutti gli alleghesi c'era forse del risentimento per chi aveva ricordato dei fatti ormai dimenticati. Alle volte, invece, si faceva strada in me l'idea di correre qualche rischio. Se a Cortina rincasavo a tarda notte, dopo aver lasciato qualche albergo gli amici da solo, pensavo di poter essere assalito per la strada. Anche a Roma, qualche volta, ero preso dallo stesso timore. Non avevano ammazzato i Del Monego dopo tanti anni. Eh? Che ci avrebbero messo a farmi fuori di notte, lontano dal paese? Tanto, dicevo, chi si ricorda più dei delitti?
Nessuno collegherebbe un fatto simile alla storia di Alleghe.
E poi mi consolavo. No, io non sono un testimone incomodo. Le cose le ho già dette ormai. Sono soltanto uno che ha fatto dei pettegolezzi. L'hanno confermato anche i magistrati al processo. In quel periodo, nel 1957, andavo in tipografia con Mario Agatoni, che ogni tanto veniva mandato in giro per fare gli articoli sui delitti e i fatti di sangue. Ci spostavamo dalla redazione alla tipografia Tumminelli in Viale Università, il lunedì e il martedì mattina, per controllare i titoli, tagliare qualche pezzo troppo lungo, fare le didascalie. Passavamo il tempo lavorando, ma alle volte, in attesa delle pagine da licenziare, potevamo disporre di molte ore di libertà. Si chiacchierava di tante cose, si marinava, si giocava ai dadi, andavamo a passeggiare fuori dalla tipografia, sotto le cliniche, l'ospedale, vicino all'obitorio e un po' più in là, sotto le mura del grande cimitero.
I cui loculi sembravano appartamenti, tanto erano alti.
Agatoni è un toscano curioso. Ma se ne intende di delitti. I suoi articoli di cronaca nera erano così curati e ben scritti che impressionavano molto i lettori. «Son rahonti, rahonti!» diceva. «Un summi articoli!» Un giorno, ricordando la nostra vita passata, gli raccontai la storia di Alleghe. Gli dissi del processo avuto nel 53, dell'ambiente montano, della gente del luogo. Infiorai molti episodi parlando del lago, dell'assassino sconosciuto, non nascondendogli i miei dubbi e i sospetti della gente. «Che vuoi?» aggiunsi alla fine. «Io sono convinto che sia stato uno del luogo ad ammazzare tutti». «Fossi nei tuoi panni!» si spazientì. «Ma arruolerei nella polizia! Ah, potresti fare carriera come detective!» Quella parola ormai mi ossessionava. Mi accorgevo che tutti, anche se ne parlavo con un certo distacco, sorridevano della storia. Agatoni è un tipo speciale, ha uno strano carattere e tende sempre a vedere il lato più grottesco dei fatti. Tuttavia mi seccai lo stesso del suo commento, perché coincideva con quello di molti altri amici e conoscenti. L'inverno del 58, come gli altri anni, non era stato facile. Il direttore Arrigo Benedetti Era piuttosto severo, pretendeva articoli chiari, concisi, non perdonava facilmente le inesattezze. Spesso, dopo aver letto un pezzo, lo faceva riscrivere anche due o tre volte prima di pubblicarlo. Lo stesso Agatoni, che era suo fratello e che aveva preso lo pseudonimo dalla madre, un bel giorno aveva smesso di scrivere. Io, più che fare articoli da inviato, svolgevo un lavoro redazionale. Ma una volta, dopo aver ricevuto una lettera dall'amico aggregato che mi esortava a rioccuparmi dei delitti, «prima che sia troppo tardi e ne vengano commessi altri», concludeva, fui tentato di raccontare anche a Benedetti la storia di Alleghe. «C'è un paese terrorizzato», volevo dirgli. «Bisognerebbe che l'Espresso facesse un'inchiesta scrupolosa». Ma mi pentii dell'idea e non gli dissi nulla. Anzi, temevo perfino che venisse a sapere che ero stato processato per un articolo, anche se lui in tanti anni di lavoro aveva accumulato come direttore responsabile di giornali almeno una cinquantina di querele e di processi. Quasi mi vergognavo ormai della storia di Alleghe. Invece di far leggere a Benedetti la lettera di Gregato, la buttai nel camino. Mi pareva, con quel gesto un po' retorico da personaggio di romanzo ottocentesco, di aver chiuso definitivamente con Alleghe. Erano prossime le elezioni e non ci sarebbe stato nemmeno lo spazio nel giornale per una storia di tanti anni prima.
La mattina del 19 luglio di quello stesso anno, contrariamente al solito, essendo sabato, andai in tipografia perché si doveva anticipare l'uscita del numero a causa di uno sciopero dei tipografi.
Non avevamo avuto nemmeno il tempo di sfogliare i giornali. Con noi era stato mandato in tipografia anche un altro redattore, Livio Zanetti, un alto atesino dalla parlata lentissima e molto distratto, per darci una mano. Verso le due andammo a mangiare a casa sua. Aspettando, sfogliammo i giornali. A un tratto Zanetti si alzò di scatto dalla sedia. «Hai visto qui?» disse. «Senti, nel 1952 Saviane spara addirittura una cannonata, riportando tutto a galla ed altro ancora aggiungendovi». Mi guardava sbalordito. «Che cannonata hai sparato?» Guardammo in fretta gli altri giornali. Tutti riportavano con titoli a 5-6 colonne le stesse rivelazioni. Erano stati individuati alcuni colpevoli dei delitti di Alleghe. Mi pareva di sognare. L'arma dei carabinieri, con una brillante operazione, cominciò a leggere cantilenando Zanetti ad alta voce, ha diramato il mistero che gravava su due delitti perpetrati ad Alleghe nel 1933, cioè ben 26 anni or sono, e su due altri commessi nel 1946 rimasti finora impuniti. Le indagini sono in pieno svolgimento e potranno avere anche ulteriori sensazionali sviluppi. Infatti questi gravi episodi potrebbero essere collegati ad altri non meno misteriosi. Una persona è già stata arrestata e due sono state fermate in seguito alle prime indagini sui delitti. «Scusa, Livio», lo interruppi, «dammi un bicchiere di vino, perché mi tremano le gambe».
Quell'articolo, scritto in fretta su una nota d'agenzia, coincideva in modo impressionante col mio del 1952.
Zanetti versò da bere, poi continuò, emozionato anche lui per la sorprendente notizia. «Per comprendere bene tutta questa storia», riprese a leggere incuriosito, «che si riallaccia alla storia dei delitti perfetti di tanti romanzi gialli, ma come vedremo la perfezione in questo caso si identifica in qualche reticenza e in qualche omertà, bisogna rifarsi dettagliatamente agli...» «Taglia, taglia!» lo interruppi, «vai sulla faccenda della cannonata!» «Aspetta, calma!» mi disse Zanetti e riprese. «Dove siamo rimasti? Dunque, per comprendere bene, eccetera, 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 i delitti... Ecco qui, bisogna rifarsi dettagliatamente agli antefatti. Fu il 4 dicembre 1933 che nelle gelide acque del lago di Alleghe, circa all'altezza della villa del locale medico condotto, fu rinvenuto il cadavere di Carolina Finazzer. Fu Carlo, moglie di un albergatore, Aldo Datos, gestore in proprio di una macelleria e figlio di Fiore Datos. La scoperta destò profonda commozione e impressione, soprattutto perché la Finazzer era andata sposa da pochi giorni soltanto e non si comprendeva cosa avesse potuto, come tutto lasciava supporre, spingerla al suicidio. Neanche il marito, che contava allora 24 anni, seppe spiegare la tragica determinazione. Gli furono naturalmente mosse delle contestazioni, ma se la cavò e la pratica finì in archivio con la notazione «suicidio». Un balzo di 14 anni e siamo nel 46. La guerra è da poco terminata. C'è ancora in giro l'incertezza e la morbosità di ogni periodo post-bellico e non mancano qua e là gli episodi di violenza. E appunto un episodio di violenza a scopo di rapina viene definito il duplice omicidio di Gigi e Gigia del Monego, i gestori dello spaccio dell'Enel. Costoro furono rinvenuti cadaveri a poca distanza l'uno dall'altro la mattina del 18 novembre 1946. Constata la sparizione di una borsa contenente 100.000 lire, quale prova migliore per suffragare l'ipotesi che non si tratti altro che di aggressione a mano armata allo scopo di sottrarre il grosso peculio? Nel 1946 100.000 lire avevano ancora un valore notevole. Sugli autori del duplice delitto nessuna traccia.
I carabinieri indagano e puntano i loro sospetti su un certo Verocai, il quale però è successivamente assolto in istruttoria e tutto ripiomba nel buio.
Senza esito riescono due supplementi di istruttoria degli anni seguenti, sollecitati pare anche attraverso un diluvio di lettere anonime. Come si vede, i fatti sono stati tutt'altro che dimenticati e c'è chi ogni tanto cerca di dare uno svegliarino. I mesi si aggiungono ai mesi ed ecco, nel 1952 inserirsi nel quadro della complessa vicenda un'inchiesta giornalistica condotta dal veneto Sergio Saviane per conto di un periodico romano diretto da Ugo Indrio. Sergio Saviane spara addirittura una cannonata riportando tutto a galla ed altro ancora aggiungendovi. Ecco, contento adesso. Rise Zanetti. Poi riprese.